Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di AG Insights. Siamo oggi con il dottor Amedeo Mastromarino Horn, che è consulente del lavoro in Milano presso Arlati Ghislandi. Dottor Mastromarino, non c'è dubbio che uno degli argomenti più discussi nell'ambiente del lavoro sia la pensione. Spesso però, oltre a fantasticare su quando sarà possibile raggiungere i requisiti proprio per accedervi, si parla anche degli importi che ci aspetteranno una volta che questa sarà raggiunta.
Sì, hai ragione Giulia, la questione pensionistica è una indubbia questione per il nostro paese, è un tema che si pone un po' per tutti, intendo anche per noi professionisti che comunque abbiamo una cassa pensioni che ha i medesimi problemi del fondo di previdenza per lavoratori dipendenti. In particolare la pensione dell'INPS ha avuto una stratificata storia retributiva, ecco, si ricordano infatti numerose riforme che molto poco hanno poi avuto che di sostanziale rispetto alla norma cardine del 69, che poi hanno tentato anche di moderare la spesa pensionistica salvaguardando il potere di acquisto della pensione con alternate fortune, diciamo, ecco. Curiosamente tutti questi interventi legislativi sono ricordati con il nome del ministro estensore piuttosto che del primo ministro in carica, perché poi i governi di forte consenso hanno storicamente investito sul problema pensionistico molte risorse, anche a fronte del risvolto poi elettorale.
Grazie mille, ma mi chiedevo perché tante riforme? Hai citato comunque gli altri paesi europei e notavo che in questi non vi è molto fervore sul tema pensionistico, quindi mi chiedevo perché invece in Italia si mette così spesso mano alle pensioni?
Beh, in estrema sintesi sostanzialmente per due motivi concorrenti fra di loro. Beh, il primo è che il nostro sistema pensionistico si basava all'inizio sulla pretesa di una continuità tra retribuzione e pensione, che poi si è rivelata di fatto insostenibile. Il secondo è che le curve demografiche e occupazionali hanno condizionato la capacità di spesa dell'INPS e quindi poi costretto a riadeguamenti continui, alcuni miopi, alcuni invece di lungo respiro. E poi gli interventi sono resi anche necessari all'evidenza della debolezza del sistema pensionistico, il cui peccato originale, se vogliamo, era insito nella scelta fatta all'atto della costituzione del sistema ripartizione piuttosto che del sistema capitalizzazione. Quindi dagli anni 70 in poi, poi la maturazione della rendita da parte dei lavoratori che avevano una continuità contributiva aveva di fatto disequilibrato le entrate dell'istituto rispetto alle uscite, costringendo il legislatore ad aumentare anno dopo anno l'aliquota contributiva fino al massimo sostenibile del mercato. Quando poi si comprese che non era più possibile elevare l'aliquota contributiva, si cercò di intervenire, diciamo, sulle prestazioni stesse.
Ok, diciamo che raccontato così sembra abbastanza ingenuo, ecco, ma mi chiedevo come era strutturato il sistema pensionistico degli altri paesi europei a questo punto.
All'estero le prestazioni sono basate sul sistema a capitalizzazione, a cui noi siamo arrivati solo nel lontano 95. In generale in tutti i paesi europei le rendite sono più basse e non incidono direttamente sulla finanza pubblica. E il gap tra pensione e ultima retribuzione è colmato poi dalla previdenza complementare, che è più diffusa ed è anche funzionante, mentre ancora oggi in Italia il cosiddetto terzo pilastro è, diciamo, in uno stato abbastanza pietoso.
Quindi possiamo dire che oggi abbiamo una stabilità della norma, cioè nel senso la rivoluzione pensionistica è effettivamente finita?
No, perché per motivarlo citerei due riforme, ecco, la Dini e la Fornero, sono le due riforme sostanziali del sistema pensionistico italiano e tutto infatti inizio con la prima riforma, quindi la Dini del 95, col quale il legislatore ha rivisto l'intero sistema di calcolo della pensione finalizzato alla valorizzazione della quantità di contributi versati nel corso della vita lavorativa, proprio per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine e anche ovviamente la stabilità del cosiddetto patto generazionale. Quindi questa revisione è stata poi resa strutturale nel 2012 con la seconda riforma che ho citato, quindi la riforma Fornero, che tra l'altro è stata tanto famosa quanto criticata, ecco. Quindi insomma l'attuale struttura legislativa ha dovuto prevedere una norma di raccordo con la precedente, forse scellerata, ma comunque sempre in linea con la normativa degli altri paesi europei.
Ok, quindi è per questo che oggi si parla di pensione retributiva e di pensione contributiva, ma di cosa si tratta nello specifico? Ecco, volevo capire meglio.
Allora, sì, la riforma Dini, che citavo prima, ha previsto che per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione obbligatoria dal 1 gennaio del 96 in poi, venga applicato il cosiddetto sistema contributivo. Questo ha riequilibrato la spesa e adeguato il calcolo della rendita alla quantità complessiva di contributi versati dal contribuente nella sua storia retributiva. Coloro invece che hanno iniziato a contribuire prima del 96 avranno la rendita pensionistica calcolata con il sistema retributivo, quindi con due o tre criteri differenti in ragione del periodo di versamento dei contributi, che poi magari vediamo dopo. E quindi siamo pertanto in una fase di passaggio che terminerà allo stato delle norme non prima del 2039.
Da quello che mi dici, mi viene da pensare che l'applicazione del sistema retributivo o contributivo abbia effettivamente un'influenza economica sui lavoratori. Quindi, come influisce questa variabile nella gestione quotidiana della retribuzione?
Influisce nella misura in cui l'appartenenza ad uno dei due regimi che ho citato prima determini o meno l'applicazione di un massimale contributivo, che cito a memoria per il 2023 è pari a circa 113.520 euro, quindi che poi si modifica ogni anno ovviamente nel mese di gennaio a seguito della legge di bilancio. E tornando ovviamente alla convenienza, allora i lavoratori che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie solo dal 1 gennaio del 96 in poi, oppure per coloro che eseguono l'opzione per l'applicazione del regime contributivo, anche se di fatto poi appartenenti al regime retributivo, pagheranno i contributi fino al massimale che ho detto prima, quindi quei 113.000 euro, anche se effettivamente titolari di una retribuzione più alta, e percepiranno di fatto poi la pensione calcolata sul totale dei contributi versati. Invece gli assicurati che possono vantare un'anzianità contributiva ante 96 non avranno alcun massimale contributivo, quindi verseranno un importo proporzionale a tutta la retribuzione che appunto hanno percepito durante il rapporto di lavoro, e ne godranno poi nella rendita pensionistica. Quindi non si può dire che vi sia un regime pensionistico più proficuo dell'altro. Se è vero che di fatto il massimale riduce il versamento utile alla pensione per gli appartenenti al contributivo, è anche vero che i titolari dello stesso regime avranno a disposizione una retribuzione più alta, perché non gravata dei contributi una volta che si raggiunge il massimale durante ovviamente il corso del rapporto di lavoro. E allo stesso modo i contribuenti al sistema retributivo potranno contare su di una pensione di maggior importo, ma di fatto di una retribuzione gravata integralmente da contribuzione, perché appunto durante il rapporto di lavoro non si fermano al massimale ma continuano a versare, e quindi di conseguenza continuano a pagare i contributi mese per mese.
A fronte di quello che mi stai dicendo, immagino quindi che il riflesso sull'importo della pensione stessa per i contribuenti al regime contributivo, quindi versando meno, sia effettivamente di non poca rilevanza, insomma, me lo confermi?
Ecco, brava, sì, qui ti sei un po' tradita, perché mi hai lasciato intendere che non sapevi niente del sistema previdenziale, ma in realtà questa domanda dimostra che ti sei preparata. Brava, brava Giulia. Allora, con la Fornero nel 2012 il calcolo della pensione con il sistema retributivo è cambiato, anzi possiamo affermare che non esista più. Infatti per chi può vantare più di 18 anni di contributi al 31/12/95 il calcolo della pensione viene effettuato sulla media delle retribuzioni percepite, quindi si interrompe nel 2011 proprio perché entra in vigore la Fornero, e per i contributi versati dal 2012 si utilizza comunque a priori il sistema contributivo. Per chi invece ha lavorato meno di 18 anni e ha contribuito quindi per meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, il sistema di calcolo retributivo si applicherà pro quota solo fino al 95. Quindi, considerando che dal metodo di calcolo viene applicato solo a brevi periodi e che fra qualche anno diventerà anacronistico, i vantaggi del regime retributivo risulteranno di fatto sempre meno.
Ti chiederei quindi di parlare brevemente, se possibile, delle agevolazioni all'accesso alla pensione come opzione donna, APE sociale o quelle per il lavoro usurante o quella per esempio del prepensionamento.
Beh, di queste misure parlarne brevemente è un po' difficile, nel senso che sono agevolazioni di accesso alla rendita diverse tra loro e comunque di durata limitata, in quanto sono subordinate all'esistenza di un fondo di finanziamento che di anno in anno viene poi stabilito dalla finanziaria, la cosiddetta legge di bilancio. Quindi, in sostanza sono, diciamo, dei provvedimenti che facilitano i lavoratori per l'accesso alla pensione, ok? Quindi che consentono alcuni sconti ai requisiti di accesso alla stessa, che ricordo i parametri sono oggi 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, mentre alternativamente 67 anni con minimo 20 anni di contribuzione per entrambi i generi.
Allora, diciamo che da quello che mi hai raccontato finora capisco che la storia previdenziale di ogni dipendente è differente, ovviamente, e quindi comporta una gestione proprio personalizzata del rapporto.
Sì, beh, questo è un tema delicato, anzi direi delicatissimo. Diciamo di sì, il datore di lavoro deve conoscere la storia previdenziale del dipendente per poterlo gestire correttamente nel quotidiano. Questo perché il versamento della contribuzione è responsabilità appunto del datore di lavoro stesso. Quindi ogni dipendente ha un trattamento personalizzato che sta al datore di lavoro comprendere e poi gestire. Quindi questa è una circostanza molto particolare perché per operare con la correttezza che necessita il caso, il datore di lavoro deve essere informato ovviamente della situazione contributiva del dipendente al momento dell'assunzione, ma anche nel prosieguo del rapporto di lavoro, qualora dovessero essere modificate poi le condizioni contributive del singolo. Ti faccio un esempio, il riscatto della laurea, che di fatto è un esercizio di un diritto soggettivo del lavoratore che non comporta minimamente alcuna azione condivisa col datore di lavoro, è di fatto un istituto fondamentale e anche di fondamentale importanza per il datore, qualora il periodo di laurea sia collocato in un periodo antecedente il 1996, perché modifica poi di fatto il regime previdenziale del dipendente e quindi il correlato trattamento contributivo a cui assoggettarlo, ma così come il periodo relativo al servizio militare, piuttosto che l'esistenza di una contribuzione all'estero antecedente al 96. Quindi, diciamo che per evitare le sanzioni che incomberebbero poi sul datore di lavoro, è opportuno che il lavoratore compili una autocertificazione relativa all'applicazione del regime contributivo e eventualmente anche un impegno appunto a comunicare modifiche che possono intercorrere durante il rapporto di lavoro, come appunto il riscatto della laurea e tutti quelli che ho citato prima.
Sì, in effetti è vero, infatti l'ho compilata anch'io, ma nell'effettivo non sapevo cosa fosse, ecco.
Ecco, questo è un grave problema che evidenzia in realtà un mancato collegamento tra pubblica amministrazione e le aziende. Lo Stato ha di volta in volta sempre più deresponsabilizzato la pubblica amministrazione e ha sempre più, diciamo, caricato di responsabilità, i gestori delle risorse umane, che sarebbero quindi di fatto i datori di lavoro, senza fornire poi idonei mezzi di controllo, come ad esempio le informazioni relative al soggetto previdenziale non sono liberamente consultabili e si possono basare unicamente sulla dichiarazione del dipendente. Quindi, se il dipendente sbaglia, sbaglia anche l'azienda e capisci che diventa un problema.
Mi permetto di chiederti se hai delle idee al riguardo.
Beh, più che idee ci vorrebbe solo una reale volontà poi di utilizzare l'informativa e i sistemi di certificazione, che sono entrambe cose già disponibili e tangibili. Mi riferisco per esempio alla blockchain piuttosto che ai web portal, che sono realtà consolidate e pacificamente utilizzate in ambiti ben più delicati che questi di semplice anagrafica personale e storia contributiva del dipendente. Ci arriveremo, sì, certamente, ma beh, con che fatica.
Va bene, grazie mille Amedeo per questa chiacchierata che sicuramente per molti sarà illuminante e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di AG Insight. Grazie mille!